Questa mattina vorrei offrire una informazione sullo sviluppo del processo di canonizzazione della nostra madre, sperando anche di riuscire a fare percepire quanto sia seria, articolata e complessa la macchina di un processo di canonizzazione, che non ha paragoni con un qualsiasi processo nell'ambito civile. Ma prima di questa informazione vorrei sottolineare un evento che a voi sicuramente non è sfuggito, una indicazione della Chiesa che coincide con questo 25° anniversario della morte della madre e che a me suona come un ulteriore riconoscimento e apprezzamento della Chiesa verso la nostra amata madre. Oggi è diventata scelta della Chiesa e del Magistero quello che la madre aveva iniziato e sognato fin dal lontano 18 dicembre del 1927. Qual è questo evento? Molti di voi probabilmente hanno visto le trasmissioni di Santoro ad anno zero sui preti pedofili, omosessuali e cose del genere. Sicuramente tutti voi avete percepito attraverso la stampa che tipo di accanimento c'è in questo senso. La mia riflessione parte proprio da questo, perché il giorno 8 dicembre 2007 il cardinale Claudio Hummes è prefetto della Congregazione per il Clero, a nome del Papa ha inviato a tutti i vescovi del mondo una lettera con la quale invitava a suscitare nella Chiesa un movimento di preghiera che ponga al centro l'adorazione eucaristica continuata nell'arco delle 24 ore, in modo che da ogni angolo della terra sempre si elevi a Dio incessantemente una preghiera di adorazione, di ringraziamento, di lode, di domanda, di riparazione, con lo scopo precipuo di suscitare un numero sufficiente di sante vocazioni allo stato sacerdotale e insieme di accompagnare spiritualmente con una sorta di maternità spirituale quanti sono già stati chiamati al sacerdozio ministeriale e sono ontologicamente conformati all'unico sommo ed eterno sacerdote. Poi proseguiva sempre la lettera di cui ho letto questo primo stralcio dicendo: si chiede quindi a tutti gli ordinari diocesani, insieme all'urgenza di un'azione comune in favore del sacerdozio ministeriale, di farsi parte attiva e promuovere veri e propri cenacoli in cui chierici, religiosi e laici si dedichino, uniti fra loro, in spirito di vera comunione, alla preghiera sotto forma di adorazione eucaristica, anche in spirito di genuina e reale riparazione per i peccati commessi dai sacerdoti. L'aspetto che questa lettera del cardinale prefetto della Congregazione per il Clero sottolinea lo spiega ancora meglio in una intervista rilasciata all'Osservatore Romano, dove dice proprio così: chiediamo a tutti di fare l'adorazione eucaristica per riparare davanti a Dio quello che di grave è stato fatto e per accogliere di nuovo la dignità delle povere vittime. Sì, abbiamo voluto pensare alle vittime affinché ci sentano vicini, ci riferiamo soprattutto a loro. Sempre lo stesso cardinale precisa che problemi ce ne sono sempre stati, perché tutti siamo peccatori. E anche tra i preti ci sono stati dei problemi, sempre. E comunque va ricordato che è una minima parte, non arriva neanche alla metà dell'1%, che ha a che fare con questi problemi di condotta morale e sessuale. La stragrande maggioranza dei preti, grazie a Dio, non ha nulla a che vedere con fatti di questo genere. E nel fare questo annuncio, poi con tutti i documenti che hanno accompagnato, perché è una scelta fatta per tutta la Chiesa, notate bene, ha sottolineato come la preghiera e l'offerta di riparazione sia una cosa che è stata un pochino sempre presente nella Chiesa, e come è stato sempre presente il bisogno di dare un aiuto spirituale, fraterno, fattivo, ai sacerdoti, più che limitarsi semplicemente a restare scandalizzati o denunciarli. E la riflessione che vorrei proporre è in questo duplice senso. Primo, nella storia della Chiesa tutto questo è stato sempre presente. In Madre Speranza ha acquistato una forma giuridica, è diventato una istituzione. Il primo aspetto, nella Chiesa è stato sempre presente. Mi sono tirato giù un elenco di cose che adesso sarebbe molto lungo dirlo, leggerlo, però appena appena un accenno. Ripensate Sant'Agostino. Dopo la conversione scrive così: «La mia Santa Madre, tua serva, non mi ha mai abbandonato. Ella mi ha partorito con la carne a questa vita temporale e col cuore alla vita eterna. Ciò che sono divenuto e in che modo lo sono divenuto lo devo a mia madre». Vi leggo solo i nomi di un lungo elenco. 1464, il cardinale Nicola Cusano, vescovo di Bressanone, non fu solo un grande politico della Chiesa, rinomato legato papale e riformatore della vita spirituale del clero. Nel 1853 l'inglese Elisa Vaughan, madre di famiglia, donna dotata di spirito sacerdotale, dedicava ogni giorno 2 ore di preghiera per i sacerdoti. Il Signore le ha concesso di divenire madre di 6 sacerdoti e 4 religiosi. La beata Maria de Louis Martini, morta nel 1884, iniziò una cosiddetta opera per i sacerdoti e voleva raccogliere un numero grande di persone che si volessero offrire per l'aiuto spirituale ai sacerdoti. Morta nel 1915 la venerabile Luisa Margherita Claret de Latouche racconta che il 5 giugno del 1902, durante un'adorazione, le era apparso il Signore per dirle: ti darò anime di sacerdoti. E volevano cominciare questa opera che poi non ha avuto un seguito. Una grande mistica belga, morta nel 1943, un'anima di espiazione poco conosciuta, scriveva nel suo diario: Gesù, vorrei essere un olocausto per i sacerdoti, per tutti i sacerdoti. Suor Consolata Betrone, Clarissa Cappuccina di Torino, morta nel 1946, offrì tutto per loro. una delle sante moderne, Maria Concezione Cabrera de Armida, Concita, morta nel 1937, Alessandrina da Costa, morta nel 1955, beatificata il 25 aprile 2004, un elenco che non finiremmo per dire come è stato sempre presente e sentito nella Chiesa il bisogno di dare un aiuto ai sacerdoti. Il secondo aspetto, in Madre Speranza ha acquistato una forma giuridica, è diventata una istituzione, e questo la madre l'ha fatto in una duplice forma. Primo, con la fondazione di una congregazione per i sacerdoti, la congregazione dei figli dell'amore misericordioso, ve lo siete sentiti ripetere fino a stancarvi, ha come fine primario l'aiuto e l'unione a tutti i sacerdoti di tutto il mondo. Il secondo aspetto, portato avanti dalla madre, la sua offerta con voto di vittima per i peccati dei sacerdoti e per la loro santificazione. La madre precisa in diversi scritti che non è che avesse la convinzione che i preti sono quelli che fanno più peccati di tutti gli altri, anzi, però aveva la forte convinzione che il peccato di un prete può fare tanto male, e il peccato di un prete dispiace in una forma straordinaria a Gesù. Tralascio il primo aspetto, quello la fondazione di una congregazione per i sacerdoti. Ne leggo solo due pensieri. Il fine principale di questa congregazione, scrive la madre per noi, è l'unione tra il clero secolare, i diocesani, e i figli dell'amore misericordioso. Questi metteranno tutto il loro impegno nel fomentare tale unione. Saranno per questi sacerdoti veri fratelli, li aiuteranno in tutto, più con i fatti che con le parole. I sacerdoti della congregazione si dedicheranno al proprio ministero, saranno formati nello spirito di carità, di annegazione e di amore verso i sacerdoti del clero diocesano. Si andranno abituando a sentirli come veri fratelli. Avranno vivo interesse di lavorare con questi preti diocesani. I più giovani li prepareranno perché sappiano meglio disimpegnare il loro ministero. Tratteranno questi giovani con vero amore di fratelli, con molta carità e prudenza, senza dimostrare stupore, fastidio, timore esagerato quando li vedessero angustiati o deboli di fronte a qualche miseria. Con i caduti si comportino come padri affettuosi. Notate, queste sono norme direttive del nostro istituto, non sono solo un pio desiderio, un bel desiderio della nostra madre, ma le nostre regole sulle quali dobbiamo conformare la nostra vita, la nostra condotta, si esprimono così. I religiosi, i figli dell'amore misericordioso, facciano in modo che i sacerdoti del clero diocesano si sentano nella casa religiosa come in casa propria. Il secondo aspetto, la madre che si è offerta vittima per i sacerdoti, per le mancanze, per i peccati dei sacerdoti. Che cosa vi posso dire? A me fa non impressione, ma tantissima impressione, quando mi confronto su questi testi scritti della madre. Mi fa impressione perché non trovo un altro progetto neanche quello della fondazione, pensate, del quale la madre ne parli tanto nei suoi scritti, quanto del problema dei sacerdoti che debbono essere sostenuti, aiutati, anche quelli che sono in difficoltà, e per i quali la madre si è, non è che ha dato qualche cosa, ma ha dato tutta se stessa, offrendosi come vittima proprio per poter aiutare questi sacerdoti. Confrontandomi con gli scritti, ripeto, mi fa molta impressione. Nei suoi scritti la madre ne parla numerosissime volte, bene 67 volte in un arco di anni che va dal 27 al 74, 10 volte nel 1952, poi nel 53, 13 volte nel 54, 30 volte nel diario, 11 volte nelle circolari, 7 nelle riflessioni, 6 nelle lettere personali, 5 nel libro delle usanze e via di seguito. Mi permettete di leggervi di questi testi, che sarebbero bellissimi, ormai molti li potete avere anche voi perché sono stati stampati e tradotti anche in italiano, di leggervene qualcheduno. Il primo è del 18 dicembre del 1927. La madre aveva poco più di 30 anni, era giovanissima. Scrive nel suo diario: questa notte mi sono distratta in estasi con Gesù. E il buon Gesù mi ha detto che non debbo desiderare altro che amarlo e soffrire per riparare le offese che riceve dal suo amato clero. Debbo far sì che quanti vivono con me sentano questo desiderio di soffrire e offrirsi come vittime di espiazione per i peccati che commettono i sacerdoti del mondo intero. La madre percepisce che fra le tante cose che il Signore le sta chiedendo o già le ha progettato, poco dopo questa data, appena un anno e mezzo dopo, il Signore le detterà le costituzioni per la fondazione delle ancelle e dei figli. Il Signore già le aveva chiesto molte cose, la madre già aveva avuto l'esperienza mistica della passione, del sudore di sangue, delle stimmate. A me fa impressione che la madre abbia capito che fra tutte le cose che il Signore le aveva chiesto e le stava per chiedere, quella che doveva desiderare di più era questo. Qualche anno dopo, nel 1939, a novembre, scrive una lettera al padre spirituale, il padre Postius. Dice: chieda, padre mio, al buon Gesù che mi voglia concedere la grazia che io mai cerchi né prestigio né consolazione, ma solo poter soffrire ogni giorno di più in riparazione dei peccati che commettono i sacerdoti del mondo intero. Nel 40 scrive una cosa simile alla signorina Pilar. Voi che conoscete la storia della madre, la vita della madre, sapete che gli anni dal 40 furono anni molto sofferti. Sono gli anni nei quali la madre stette anche molto malata, ma molto provata, perché furono i 3 anni che fu sotto il Santo Uffizio, 1940, 41 e 42. Il 18 gennaio del 40 scrive una lettera alla signorina Pilar e dice così: è vero, Pilar, che per la bontà del buon Gesù ho sofferto e sto soffrendo molto in questo letto. Erano ormai più di 2 mesi che era allettata. Però io ho goduto e godo una grande pace perché posso soffrire insieme al buon Gesù per la salvezza delle anime, specialmente per quelle dei poveri sacerdoti del mondo intero. Qualche un anno dopo, quando era ancora sotto il Santo Uffizio, nel marzo del 41, era il Giovedì Santo, e un Giovedì Santo tra i più sofferti della madre, perché da come stavano andando le cose c'era la minaccia che il Santo Uffizio e la Congregazione per i religiosi avessero soppresso la congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso. E la madre era in attesa di questa risposta che doveva arrivare dal Santo Uffizio e stava pregando dicendo: mi piacerebbe, se dovesse arrivare una sentenza del genere, che arrivasse il Giovedì Santo, per essere più vicina a te, che proprio il Giovedì Santo hai ricevuto la condanna a morte. E scrive: ti chiedo, Gesù mio, noi avremmo chiesto, Signore, salva la congregazione, Signore, fa capire. La madre scrive: ti chiedo, Gesù mio, non lasciarmi un solo istante senza sofferenze o tribolazioni, e fa che la mia vita sia un martirio continuo, lento ma doloroso, in riparazione delle offese di queste povere anime e per ottenere loro la grazia del pentimento. Nel 1942, anche questo che vi posso dire, a me fa molta impressione, la madre stava gravissima come condizioni di salute e volevano portarla a ricoverarla in una clinica, e la madre supplicava: non mi portate in una clinica, portatemi a San Giovanni dove vanno tutti i poveri. Poi alla fine ottenne che non la portassero neanche all'ospedale, e scrive così: ho convinto il medico a lasciarmi morire in casa, poiché questi le diceva che umanamente non c'era più rimedio. Così ha ricevuto il viatico, l'estrema unzione e la benedizione papale. Le figlie piangevano nella mia stanza e io ho cominciato a pensare che fosse arrivato il momento di lasciare veramente sole le mie povere figlie, giovani e perseguitate, e ho provato una pena terribile. Notatelo bene, al pensiero di dover morire così presto senza poter soffrire ancora di più per i poveri sacerdoti che hanno avuto la disgrazia di offendere il mio Dio. Anche in punto di morte la pena, la sofferenza, la preghiera più forte non era per le figlie, per la congregazione, per tutte le cose da fare, tantomeno per la sua salute, ma perché non avrebbe più potuto fare questa offerta. Nel 1951, agosto del 51, quando fonda la Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso, aveva motivo per poter chiedere tantissime cose al Signore in quel giorno. Un giorno atteso dal lontano marzo del 1929, e scrive così: mi sono distratta e tutto il tempo della cerimonia l'ho trascorso fuori di me e unita al buon Gesù, al quale ho chiesto di benedire questi tre figli e la nascente congregazione. È stato il momento opportuno per rinnovare la mia offerta di vittima volontaria per le offese che il buon Gesù riceve dai sacerdoti del mondo intero. Un ultimo pensiero, ma ce ne sarebbero tanti. Lo prendo dal 1955, dove la madre scrive, ormai lo scrive per noi: nessuno quanto noi è obbligato a riparare per i peccati del nostro prossimo. Non vi sfugga questa riflessione della madre. Noi siamo più portati, come tutti, quando vediamo il cattivo comportamento degli altri, a dire non è giusto, non si fa, non è così, quanto è brutto, e forse diciamo anche altre cose. L'atteggiamento di Dio verso l'uomo che sbaglia, che fa il peccato, non è un giudizio, una condanna, un allontanarsi. Addirittura anche l'uomo più perverso in Dio suscita solo l'obbligo di amarlo con più tenerezza. Anche l'uomo più perverso è amato da Dio, scrive la madre, con tenerezza materna. Nessuno quanto noi è obbligato a riparare per i peccati del nostro prossimo, specialmente per quelli dei poveri sacerdoti del mondo intero, che hanno avuto la disgrazia di offendere il nostro Dio. Offriamoci ogni giorno come vittima per i peccati che commettono i sacerdoti, con l'unico desiderio di riparare in qualche modo l'offesa che il peccato ha fatto al nostro Dio. Mi sono fatto questa riflessione quando ho letto questa lettera a cui facevo accenno all'inizio, del prefetto della congregazione per il clero, rivolta a tutta la Chiesa per dire: nel cuore della nostra madre tutto questo era vivo e l'ha trasmesso proprio come criterio di vita per la nostra vita a tutti noi. E adesso spegniamo le luci e facciamo la informazione sul processo della madre.